sono le 16:24 e con un certo ritardo, decisamente un po' troppo, ma indipendente dalla nostra volontà, cominciamo la trasmissione settimanale del Coordinamento Regionale Sanità. Abbiamo due corrispondenze, una sicura, l'altra adesso vediamo. O meglio, due interventi telefonici, chiamiamoli così, di redazionali. E poi parleremo ancora di vaccini e di Covid. Anche di polifosfati, glifosati, scusate, i polifosfati sono quelli che stavano nel prosciutto cotto. È stata un'importante sentenza riguardo all'uso di questo pesticida, di questo diserbante, meglio, molto molto usato, e non sappiamo ancora adesso che cosa succederà nell'Unione Europea, ma intanto vediamo quello che succede da altre parti. Eccoci di nuovo in onda dal microfono, e questo è il primo intervento redazionale, è più corretto dire, e parleremo, sì, ancora si torna a parlare di nucleare, e è ciclica questa cosa, ma insomma, e quindi è ciclico anche il nostro reintervenire su questo e poi anche qualcosa sulla COP21. E quindi ti lascio, che riguarda l'ambito proprio nostro di interesse, la salute, ti lascio la parola e quindi puoi andare tranquillamente.
E allora sì, la COP è la 28, questa qui,
sì, vabbè.
No.
Sto venuta di corsa, abbiate pietà.
No, ma questo è sintomatico, perché ormai queste riunioni annuali sul clima, sui cambiamenti climatici, che si fanno a giro in varie parti del mondo, quest'anno si è fatta negli Emirati Arabi, seguono sostanzialmente gli accordi di Parigi, di Illo Tempore, eccetera, eccetera. Ormai sono poco più di sagre, non dico paesane, ma quasi, in cui c'è una passerella di vari argomenti, di vari personaggi, nell'arco delle due settimane che durano questi appuntamenti, in cui si parla un po' di tutto, spesso temi che vanno in contraddizione. Si è parlato anche di salute, perché è un po' il gioco delle parti per certi aspetti, cioè come si fa a non parlare di salute? Sembra che un'assise internazionale così importante, come non può occuparsi anche di salute? Per cui c'è stata una dichiarazione degli Emirati Arabi Uniti, COP28, sul clima e la salute, in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. che cosa hanno detto in due parole? Che i cambiamenti climatici hanno riflessi anche sulla salute, se non altro per le malattie. Le morti annuali dovute all'aria inquinata si stimano che colpiscano 9 milioni di persone, malattie legate al caldo e le morti sono in aumento, 189 milioni di persone sono esposte ogni anno a eventi meteorologici estremi, insomma sono pennellate di carattere generale che servono poi insomma a giustificare qui 123 paesi, quasi la totalità dei presenti, ha firmato questa dichiarazione, sono stati, diciamo, che cosa si prefiggono, anche qui sono descrizioni molto generiche. Allora, aumentare le indagini che ci sono per valutare il nesso tra clima e salute, costruire sistemi sanitari più resilienti ai cambiamenti climatici, che non vuol dire niente insomma in assoluto, rafforzare la collaborazione intersettoriale per ridurre le emissioni e massimizzare i benefici per la salute e cose di questo tipo, insomma, con un po' di finanziamenti ovviamente, in totale insomma circa 300 milioni tra un fondo globale e poi anche donazioni private come la Fondazione Rockefeller o cose di questo tipo. Ecco, questo per dire che alla COP28, che si occupa di clima, si è parlato anche di salute, perché insomma è evidente che ci sono dei nessi, ma ormai i nessi vengono da tantissime altre attività. Quello che colpisce è che nel mentre si giocano anche queste carte sul piano della mediaticità, che ovviamente è interessata a parlare di questi eventi, e poi le scelte più significative stanno da un'altra parte e magari sono in contrasto con le buone intenzioni di occuparsi anche della salute della popolazione mondiale. E a cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che l'argomento principale della COP28, quello che ha fatto più scalpore, è stato questa riproposizione dell'energia nucleare da qui al 2050, con una intenzione di triplicare il numero delle centrali nucleari che oggi esistenti, e da qui al 2050. Allora, questo intanto, cioè, conoscendo un po' tutti, anche se in modo approssimativo, i rischi che vengono dalla produzione nucleare, basta pensare agli incidenti, questo dovrebbe proprio far cozzare immediatamente con un discorso sulla salute, se non si capisce perché l'energia nucleare dovrebbe aiutare la salute, no? Se pensiamo agli incidenti, ai rischi delle radiazioni, insomma, almeno come rischio, le cose non vanno assolutamente d'accordo. Allora, qual è il nesso che viceversa è stato giocato, l'elemento che è stato giocato di grande effetto e che ha scombussolato un po' anche l'atteggiamento di molte associazioni ambientaliste? Quella per cui ormai è acclarato in queste assise internazionali, ma anche in precedenti appuntamenti, che il nucleare non è un combustibile fossile, non inquina e quindi fa bene. Quindi se il discorso principale è quello di addossare tutte le responsabilità ai combustibili fossili, allora il nucleare ha le carte in regola per essere non solo accreditato ma anche sostenuto. E questo è quello che insomma è l'evento principale di questa COP28, su cui qualche precisazione si può fare. Intanto molti giornali hanno scritto che verrà triplicata la produzione di energia. Non è così. La triplicazione a cui si riferisce questa dichiarazione firmata da 22 paesi, in cui non c'è l'Italia, poi vedremo perché, parla di triplicare il numero delle centrali. non il numero della produzione di energia. Questo che cosa significa? Che siccome da qui al 2050 molti reattori che oggi sono in funzione sono vecchi e andranno comunque, ogni anno ci sono un certo numero di reattori che viene messo fuori servizio, viene dismesso, quindi facendo i conti sull'andamento che è già in corso si capisce che al 2050 l'apporto complessivo della fonte nucleare alla produzione di energia elettrica globale sarà più o meno come quello che c'è oggi, cioè intorno al 9-10%, non di più. Quindi sostanzialmente non, è più un titolo d'effetto questo discorso della triplicazione che un effettivo aumento di generazione elettrica. Non sarà così perché le difficoltà dell'industria nucleare sono ancora tutte lì, almeno in Occidente. Poi per paesi come Russia e Cina il discorso è diverso perché non hanno determinati vincoli, ma diciamo meglio determinati problemi che viceversa ci sono in Europa e negli Stati Uniti, e questi problemi sono dovuti sicuramente a un problema di tecnologia, cioè i vecchi reattori, i vecchi, anche quelli nuovi, diciamo, quelli che ancora in Francia sono in costruzione, e non vanno più, sono troppo grandi, costano troppo, ci vogliono 12, 13, 14 anni prima di completarli, insomma una serie di problemi che attengono anche alle dimensioni, ma insomma a quel tipo di tecnologia, per cui questi non sono più commerciabili, non sono più appetibili. E da qui la proposta di quelli che in sigla vengono chiamati SMR, cioè Small Modular Reactor, reattori, piccoli reattori modulari, che non sono poi tanto piccoli, insomma sono una taglia diciamo intermedia, e che però sono molti in via sperimentale, alcuni addirittura sono solo prototipi, insomma sono cose tra l'altro neanche nuove, conosciute da 40 anni e più, insomma, per cui anche qua ci sono molti annunci e poche realizzazioni concrete. Diciamo, quelle che ci stanno sono sulla carta, cioè sono accordi magari bilaterali tra vari paesi per sviluppare la progettazione di questi reattori e magari costruirli anche. Da questo punto di vista è significativo che la dichiarazione che ha fatto effetto e che ha occupato le prime pagine dei giornali su questo presunto ritorno del nucleare, che secondo me non è così, comprende ovviamente gli Stati Uniti, la Francia, l'Inghilterra, il Giappone, che sono diciamo paesi abbastanza nuclearizzati, e poi comprende una serie di paesi soprattutto europei, che sono la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, la Cechia, non la Cecoslovacchia non c'è più, c'è la Cechia e c'è la Slovacchia, la Cechia, la Bulgaria, cioè tutti i paesi che sono entrati recentemente nella NATO negli ultimi anni su sollecitazione degli Stati Uniti, che portano con sé anche il regalo, questo ingresso porta con sé anche, non che gliela regalano, ma diciamo l'accordo su uno sviluppo delle centrali nucleari. Perché? Come si fa a sostenere questo? È semplicemente per il fatto che questi paesi, Polonia, Svezia, Norvegia, Finlandia, eccetera, eccetera, hanno fatto accordi non con società europee come l'EDF o la Siemens, insomma, che sono le più grandi in grado di costruire reattori nucleari, ma con le società americane, General Electric e Westinghouse. Tutti gli accordi di prossima intenzione di costruire centrali nucleari sono stati fatti con società americane, insomma, e questo è il segno anche del nuovo atlantismo che porta con sé diciamo questa cosa. Però ripeto, alla fine insomma è solo sulla carta l'intenzione, sulla carta ci sono accordi per costruire 30-40 reattori in Europa, ma insomma stanno tutti sulla carta e bisognerà vedere perché poi i problemi economici, i tempi di costruzione, queste cose qui, l'approvvigionamento dell'uranio che non è per niente scontato, perlomeno dal punto di vista economico, i prezzi dall'inizio dell'anno sono aumentati dell'uranio naturale del 65%, quindi insomma tutti i problemi tipici della tecnologia nucleare e della realizzazione di questi impianti stanno ancora tutti lì e non è assolutamente vero che sono stati superati con i nuovi reattori che sono chissà che cosa. L'Italia non c'è, non ha firmato, non è tra i firmatari di questa dichiarazione perché insomma, è stato negli ultimi tempi abbastanza chiaro che la posizione di Confindustria, quindi degli industriali italiani, è scettica, ma non scettica perché non crede o meno alla tecnologia, insomma non è questo, è scettica perché non è in condizione di partecipare a una corsa di questo tipo. Non ci sono più in Italia salvo un paio di società come l'Ansaldo e teoricamente Leonardo, il cui amministratore delegato è Cingolani, che insomma è stato quello che ha un po' riaperto tutto il discorso sul nucleare in Italia, ma insomma non ce ne sono altre in grado di poter partecipare, diciamo, a queste cose. Non c'è più, no, insomma, da quando si è chiuso il ciclo nucleare in Italia, i passaggi diciamo organizzativi pratici per costruire componenti, centrali nucleari, sono stati notevoli. Non è tanto un cambio di tecnologia, di progettazione di queste cose, no, è proprio l'organizzazione delle fabbriche, delle società, delle ditte che dovrebbero partecipare a queste forniture che in Italia non si può immaginare di ricominciare da capo, per cui Confindustria non partecipa a questo nuovo slancio e il governo, quindi Meloni, si è semplicemente adeguato, insomma, non ha firmato, ha parlato di nucleare in genere, ha parlato soprattutto di fusione, rivendicando una particolare conoscenza, capacità del settore di ricerca italiano, per cui dice noi puntiamo su quello, mentre sulla fissione insomma non chiudiamo le porte, ma non è così. Ecco, questa è un po' sinteticamente la situazione che viene fuori da questa COP28 riguardo al nucleare, che a leggere certi articoli, uno che ci avevo sott'occhi prima era un articolo del Manifesto, il titolo era COP28, l'atomo adesso è verde, insomma che dà il segno di come questa cosa del nucleare inteso come quasi salvatore della transizione energetica, perché va ad aiutare le energie rinnovabili. I nuclearisti di oggi non si presentano mai come hanno imparato la lezione, non si presentano dicendo il nucleare è la sola cosa che può salvare capre e cavoli, sistemare le cose eccetera, no, dicono con più modestia ma insomma con più furbizia anche che il nucleare è complementare allo sviluppo delle energie rinnovabili, non è un'energia rinnovabile però è assimilabile alle energie verdi perché non inquina, perché non è fossile eccetera eccetera eccetera. Questo è passato, ma questo è passato anche diciamo nella tassonomia europea, è passato un anno fa quando si è stabilito appunto l'assimilabilità della fonte nucleare alle energie rinnovabili e quindi la finanziabilità, perché poi questo è l'altro discorso importante, il nucleare senza finanziamenti pubblici non ha futuro, insomma non c'è. Lo stesso Bill Gates che in questi giorni è comparso sulle prime pagine perché lui ha investito nel nucleare già da qualche anno, il reattore che sta costruendo negli Stati Uniti, quasi la metà, il 40%, i fondi sono del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, insomma, quindi parliamoci chiaro, insomma, le cose stanno sempre così, il nucleare senza finanziamento pubblico non ha certamente un futuro di commerciabilità e di di concorrenza, di competitività con altre fonti rinnovabili. Il problema è un problema di carattere politico. Il ritorno presunto del nucleare sta tutto in una debolezza, questa è la mia opinione, del buona parte del movimento ambientalista che si è cristallizzato sul discorso della fuoriuscita dai combustibili fossili, quindi dell'abbandono, e perché dice, è solo così che si realizzano le cose, e questo continuo slogan battente e così via alla fine ha convinto anche qualche ambientalista, insomma ci sono pezzi di movimenti, anche di Friday for Future, sezioni di movimenti noti, che alla fine hanno detto va bene il nucleare, perché se il discorso è questo, cioè dobbiamo uscire dai fossili, il nucleare aiuta a uscire dai combustibili fossili, quindi va bene anche quello, insomma. Ovviamente il discorso è più ampio, cioè c'è tutta la problematica dei rifiuti, degli incidenti, della sicurezza, dove sistemare i rifiuti. Però queste cose vengono messe da parte proprio in virtù del fatto che una campagna mediatica giocata tutto, fossile sì, fossile no, alla fine diciamo consente anche a una tecnologia come quella nucleare, che ha tutti i difetti che ha, che è costosa, complicata, non sicura, che ha delle code irrisolte come quelle dei rifiuti, di presentarsi con le carte in regola e dire vabbè, anche noi siamo quasi verdi, non proprio verdi ma quasi verdi, per cui perché no al nucleare, insomma, ecco, questo è un po' sinteticamente, insomma, qui non c'è stata la messa in discussione di un modello di sviluppo. È il vecchio modello di sviluppo che si vuole semplicemente, tra virgolette, riproporre alimentandolo con energie rinnovabili, quindi non con combustibili fossili. Però non si è cambiato niente o pochissimo, non ci sono, diciamo, accenni a mettere in discussione il ciclo della mobilità, il trasporto su gomma rispetto a quello su rotaia, cose di questo tipo. L'automobile elettrica è presentata tutti i giorni, è innalzata agli onori del benessere, insomma, senza di quella non si sa che fine faremo. Meno male che c'è, sembra questo è il messaggio che arriva, e viceversa questo messaggio secondo me va combattuto diversamente, insomma. Così la transizione energetica non solo non risolve certi problemi, ma tra l'altro, come sta avvenendo, si va impantanando, perché ha subito negli ultimi tempi un rallentamento a causa del fatto che certe tecnologie abbisognano di certi minerali di partenza, come le terre rare, ma anche altri minerali strategici, che non sono nelle disponibilità quantitative e soprattutto economiche come si credeva, per cui qui c'è un aumento generalizzato dei prezzi delle materie prime, che incide anche sulla realizzabilità di questi programmi di energie rinnovabili, insomma, dato che non si vuole assolutamente, per dire una cosa banale, abbattere i livelli di produzione, cioè la quantità di merci che si produce nessuno la mette in discussione, insomma, per cui fine l'energia ci vuole.
Qui credo sia anche, insomma, tu hai giustamente accennato al movimento ambientalista che si è espresso anche
non tutto, ovviamente
dicendo che in certe sue componenti si è espresso a favore del nucleare, per esempio, però questo aspetto di non andare alla radice del problema, diciamola così, non appartiene solo a questo tipo di problema, purtroppo. E c'è un po' una deriva, la chiamerei, no? Di parlare di un problema senza andare a scavare, o la volontà anche di volerlo affrontare in maniera complessiva, alla radice, a livello strutturale. Questo è un discorso ampio. Ti volevo intanto però solo chiedere un'ultima cosa. Sulla questione si è tornati anche a parlare qui in Italia del famoso deposito delle scorie,
sì.
E mi pare ne ha parlato Salvini, e si ventila addirittura l'ipotesi, ma credo fosse anche nelle vecchie prospettive di, insomma, di incentivare una specie di gara che dovrebbero correre tutti per chiedere che gli venga messo sotto casa un deposito di scorie, così, non lo so, così se l'hanno presentata.
Dunque, gli incentivi c'erano già, stanno nella, nella legge che regola tutta la, la materia del deposito nazionale fin dall'inizio, quindi ormai sono passati 4-5 anni. La legge prevedeva che sia i comuni interessati dalla localizzazione che la provincia in cui si sarebbe localizzato il deposito avevano diritto a un fee, a un appannaggio calcolato in un certo modo, eccetera, eccetera. Quindi incentivi di carattere economico c'erano già previsti. Quello che si è fatto oggi è non tanto, diciamo, promettere più soldi, quanto invitare i comuni, quei comuni che invitare a un'autocandidatura, cioè quei comuni che sono disposti a ospitare, si facciano avanti. Questo perché? Perché i comuni, se le aree selezionate con un processo che ha gestito la Sogin negli anni scorsi, selezionate da un punto di vista, diciamo, tecnico, cioè secondo i criteri geologici, sismici, alluviometrici, tutte queste cose qui, per cui un deposito di quel tipo non si può mettere in un posto qualsiasi, insomma c'è tutta una indagine, diciamo, scientifica, che seleziona il territorio che ha le caratteristiche giuste per ospitare una struttura di questo tipo. Questo è stato fatto tutti gli incontri, le cose, ma tutti i comuni che sono stati contattati, che erano stati individuati come potenziali ospitanti di questo deposito, hanno detto no. E allora governo, quello precedente non lo so, ma questo qui si è fatto avanti dicendo beh, allora c'è, a questo punto, visto che tutti hanno detto no, accettiamo anche autocandidature, e si è fatto avanti il comune di Trino Vercellese, che già, insomma, negli anni scorsi aveva manifestato questa disponibilità a ospitare il deposito, solo che Trino Vercellese non era stato inserito tra le aree possibili di insediamento per una serie di motivi. Quindi adesso le cose sono due: o ringraziano il sindaco di Trino Vercellese e dicono guarda, grazie ma non è possibile, oppure cambiano le regole e quindi cambiano i criteri di localizzazione e accettano il Trino Vercellese, ma magari domani anche un altro comune che si va avanti perché vede l'occasione di far soldi, insomma. E quindi siamo alle solite di un pasticcio che fa, insomma, di cose che fanno a cazzotti tra criteri scientifici di localizzazione e opportunità, necessità di chiudere il ciclo nucleare precedente, quantomeno individuando il posto dove costruire il deposito nazionale.
Va bene, se ci sono comunque altre novità, come sempre abbiamo fatto in tutti questi anni, in questo particolare aspetto ci torniamo sicuramente. Insomma, intanto ti ringraziamo. D'accordo. E continuiamo la trasmissione. Ciao.
Ciao, ciao.
Allora, noi intanto ricordiamo, perché nella fretta all'inizio non l'abbiamo fatto, che questa è Radio Onda Rossa, che la nostra frequenza è 87.9, ci potete ascoltare anche in streaming andando sul nostro sito Onda Rossa, www.ondarossa.info. Il nostro numero di telefono è 06 49 17 50. Prima di passare al prossimo argomento, vi voglio anche ricordare che è uscita la Scarceranda 2024. Come sempre potete scrivere alla radio o mandare una mail a ondarossa@ondarossa.info. E se no mandate anche la vostra richiesta per una persona in carcere a cui verrà mandata la scarceranda con il quaderno, e il prezzo è sempre di 12 euro. Per quanto riguarda chi comunque la volesse acquistare per sé, e ricordiamo che in quel caso comunque un'altra verrà mandata gratuitamente anche a qualcuno che chi compra la scarceranda ci segnalerà, potete trovarla qui in radio, oppure se siete fuori potete scriverci e chiederci di inviarvela. oppure sempre alle iniziative della radio. Intanto riprendiamo un attimo un po' di musica e chiamiamo il nostro prossimo interlocutore.
Come Giovanna Palestina, perché Giovanna se lo ava a che fia a gollo manca durante la stagione estiva. Jere, one in the house. Steve Casa rispetto supercarcere, Giovanni. Nata e cresciuta a Secondigliano. Terzi e cinque figli e una bella famiglia, ma tutto quanto chiamavano Giovanna Palestina, Rindorione. Perché Giovanna se lo aveva che fia quello manca in questa stagione. A quando una volta rivista in televisione un'operazione di israeliani in dei territori era passata. Oh, esagerata, questi creature che avevano tenuto preto contro i carri armati e spenderono bandiere, allungano e corrono per non si fa scarpa scasi. Una cosa che sto succedesse pure.
Eccoci allora con il nostro secondo interlocutore, un intervento redazionale, insomma, della trasmissione. E io ti lascio la parola, presenta tu l'argomento, io ho appena accennato, ma ti lascio sicuramente la parola, ce ne parli tu.
Va bene, ok, grazie. Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. E niente, come immagino è stato preannunciato, parliamo un attimo dello sciopero di ieri, ma in generale delle mobilitazioni degli operatori sanitari in questi giorni in merito alla legge di stabilità. Abbiamo già avuto occasione di parlare della manovra finanziaria del governo in corso di realizzazione, presentata in Parlamento, e avevamo evidenziato come fosse una manovra del tutto funzionale agli interessi del grande capitale e molto penalizzante rispetto alla condizione dei settori sociali più deboli, sia in termini di peggioramento delle condizioni per i lavoratori, sia in termini di taglio del reddito di cittadinanza e di altre forme di sostegno al reddito, quindi di salario indiretto. Che erano presenti, pensiamo per esempio al settore della casa dove non sono stati aboliti anche i bonus per l'affitto, in generale non c'è neppure un euro per aiutare insomma un processo di presa della possibilità di accedere all'appartamento per tutto e tutti. E in questo ampio contesto avevamo anche sottolineato che per quanto riguardava lo specifico della sanità ci trovavamo di fronte a un finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale che non era sufficiente neppure a coprire la crescita inflazionistica, tra l'altro dei 3 miliardi di previsti appunto nella manovra per in aumento del Fondo Sanitario, oltre appunto a non coprire la crescita del costo della vita, di questi oltre 2 miliardi erano necessari per affrontare gli aumenti derivanti dal contratto nazionale degli operatori sanitari, e quindi la cifra che rimane per interventi strutturali, investimenti insomma nella sanità è assai risicata, è assolutamente insufficiente a quelli che sono i problemi. Rispetto a questo c'è anche una modifica del PNRR nella missione 6, quella appunto sulla sanità, che riduce la previsione di case di comunità e ospedali di comunità, aumenta eventualmente gli investimenti sugli aspetti della digitalizzazione e complessivamente apre ulteriori autostrade, potremmo dire, alla privatizzazione del servizio sanitario. In questo contesto, all'articolo 33 appunto della legge di stabilità sono previsti una serie di interventi sul sistema pensionistico, una serie di interventi che hanno l'obiettivo sostanzialmente di ridurre la, l'entità delle pensioni al maturare di determinati requisiti. In qualche modo, no, siccome diciamo da un po' di anni a questa parte assistiamo a una riduzione dell'aspettativa di vita e pertanto il meccanismo dell'aumento automatico dell'età di accesso alla pensione previsto dalla normativa in essere, dalla legge Fornero, prima ancora dalla riforma Dini, si è bloccato, perché appunto c'è una riduzione dell'aspettativa di vita, non possono far aumentare quello. Allora in qualche modo l'orientamento che stanno assumendo i governi ligi agli interessi dell'austerità, soprattutto della penalizzazione dei lavoratori, è quello di ridurre l'entità della pensione, e quindi in una all'interno di questo articolo vengono prese in considerazione una serie di casistiche che riguardano dipendenti pubblici, o meglio i dipendenti pubblici che appartenevano a delle casse speciali, per esempio i dipendenti degli enti locali che prima stavano nell'INPDAP, i maestri d'asilo, insomma una serie di figure soprattutto del settore pubblico, fra cui anche gli operatori sanitari. E questo intervento di rimodulazione del valore della pensione quando uno vi accede avendo dei requisiti di anni contributivi inferiori al massimo è stato modificato in una forma che penalizza significativamente appunto la futura entità delle pensioni degli operatori sanitari. Ovviamente a fronte di questo le organizzazioni sindacali, l'intersindacale dei medici, così come varie organizzazioni degli infermieri e degli OSS, in particolare le organizzazioni sindacali più diciamo di carattere professionale, hanno avviato questa mobilitazione che ha visto un primo sciopero che sembra abbia avuto una partecipazione molto alta, pare oltre il 85%. Ieri una seconda, perché un'altra serie di sigle sindacali lo hanno convocato invece per il prossimo 18 dicembre e vedranno una serie di iniziative in giro per l'Italia, e sul terreno rivendicativo è questo appunto rispetto alle pensioni e inoltre in generale la situazione drammatica che vive il Servizio Sanitario Nazionale, sia in termini di investimenti sia in termini di carenza di personale. Sono oramai veramente migliaia e migliaia le carenze rispetto a quelle che sarebbero le necessità del Servizio Sanitario, con conseguente mancata presenza di presidi territoriali, chiusura di reparti negli ospedali e in generale quindi un accesso sempre più difficile alle cure sanitarie per gli utenti, insomma tutti i cittadini e le cittadine. Questo un po' diciamo in estrema sintesi le motivazioni che hanno portato a queste mobilitazioni, a questi scioperi. Ci piace anche sottolineare il fatto che, se ricordiamo, una delle diciamo dei cavalli di battaglia con la quale è stata condotta la campagna elettorale da tutte le forze reazionarie, ma in particolare da Fratelli d'Italia e Lega, era proprio quella: basta con la legge Fornero. Mancava il sottotitolo: la faremo peggio.
Che è il peggio non è morto mai, si dice dalle parti nostre, effettivamente. Comunque, diciamo così, come una notazione a margine del testo, tu sai sicuramente, chi ci ascolta forse non tutti e tutte sanno che sono da praticamente dall'indomani del 7 ottobre che c'è un'assemblea che si svolge alla SNIA ogni lunedì. Adesso dalla settimana prossima si passerà al martedì per permettere a chi dice che non può venire, perché lunedì ci sono molte assemblee di gestione delle varie strutture, staremo a vedere. e quindi martedì alle 18:30, e lì c'era un compagno palestinese che si stupiva che nessuna organizzazione sindacale o quello che volete in ambito sanitario abbia detto qualche cosa sul bombardamento, la distruzione degli ospedali a Gaza e delle, de, diciamo dello, del fatto che vengono colpite le ambulanze e cose fra l'altro che sono sempre successe, lo sappiamo, nell'ambito della resistenza palestinese, non per sbaglio ma proprio volontariamente. Insomma, si stupiva che nessuno in Italia che lavora nella sanità, per una questione proprio anche di appartenenza direi io, abbia detto una parola a livello ufficiale su, su questa carneficina e questo fatto. Questa cosa, a me parlare di crimini di guerra, di quello che è consentito in guerra o meno, mi fa un po' effetto, no? Perché è la guerra stessa proprio quello che, cioè, che stanno comunque facendo da due mesi, non perché prima non ci fosse, ma insomma con questa proprio determinata decisione di spazzare via i palestinesi in un modo o in un altro. Però appunto lo volevo notare, perché insomma sei un medico, sei un infermiere, un'infermiera. Cioè, ti dovresti immedesimare, no? Nel fatto che ci sono, certo, medici che lavorano come abbiamo visto, in che modo?
Sì, no, poi voglio dire, proprio sul piano umanitario, diciamo, c'è quel po' di sensibilità in più, come, cioè, essendo una persona che ha deciso nella vita di dedicarsi alla cura degli altri, almeno questo teoricamente
formalmente,
sì. Però già abbiamo visto, insomma, che i processi di privatizzazione portano con sé pure la trasformazione dell'operatore sanitario in tanti casi in soggetto che pensa all'accumulazione piuttosto che alla salute delle persone.
È sempre stata una professione, quella dei medici, diciamo, l'infermiere ha cambiato un po' negli ultimi decenni, perché prima non è che fosse, però quella del medico è sempre stata una professione che era una scalata sociale, no? Che aveva un suo valore anche sociale, però al di là di questo, insomma, come io mi immedesimo con una madre, no? Ti dico una cosa proprio banale, e che piange il figlio o la figlia, così penserei che un medico, una dottoressa, un'infermiera si può immedesimare in gente che opera senza anestesia, persone buttate per terra, che le vede morire e potrebbero essere salvate, e invece...
Certo, però su questo, se consideriamo che c'è una campagna informativa tale che per la quale si dice che i palestinesi non sono esseri umani, questo l'hanno detto ministri israeliani, l'ha detto uno dei passaggi, si dice che sostanzialmente sono tutti terroristi quando vivono da 75 anni in una situazione di violenza quotidiana inimmaginabile, che nessuno di noi potrebbe, a cui nessuno di noi potrebbe resistere. Ecco, se si pensa questo, se si pensa che ieri c'è stata quella vergognosa manifestazione,
sì,
che ha visto presenti tutti, da 5 Stelle, PD, CGL fino appunto ai fascisti, in cui si associava la difesa dei palestinesi con l'antisemitismo, a parte che il popolo palestinese è un popolo semita, quindi se volessimo passo gioco, insomma, non è manco questo. La questione è che un governo fascista come quello presente in Israele, cioè, è lui antisemita, diciamo, strutturalmente, ma ancora diversamente da questo, diventa assolutamente ridicolo se pensiamo appunto che partiti che non nascondono minimamente il loro riferimento alla storia fascista stavano dentro quella piazza. Ecco, un problema magari potrebbe essere per la CGR, per il PD, per 5 Stelle, che a questo punto, insomma, spero non si presentino, come dire, non hanno mai fatto, alle manifestazioni in sostegno della Palestina.
Ma penso che non ci sia pericolo, insomma, non credo. Però
ogni tanto la CGL ci prova, no? Perché
sì, vabbè, con le sue frange, come si dice.
Esatto. Sì, no, è pure vero che c'è da dire che pure all'interno di quello che dovrebbe essere un po' l'area politica nostra, se pensiamo a personaggi come Valerio Renzi o Andrea Colombo, eccetera, pensiamo a soggetti che si travestono della sinistra radicale o non so come adesso si vogliono chiamare, per poi portare avanti discorsi assolutamente a difesa dello Stato di Israele, ignobili o addirittura no, posto in cui si mette in relazione l'attentato sionista Radio Onda Rossa dell'82 con l'attentato alla sinagoga di Roma, insomma, quindi stiamo dentro un ambito in cui evidentemente l'appartenenza all'Occidente collettivo, all'interesse NATO è prevalente rispetto anche agli aspetti umanitari.
È così, va bene, grazie comunque, niente.
Grazie a te.
Ci vediamo presto, ciao. E allora questo era un altro intervento redazionale, mi piace dire, perché insomma così è come se stessimo noi che collaboriamo a questa trasmissione e stessimo virtualmente insieme. Sì, siamo tornati a parlare di Palestina, io anche volevo accennare alla cosa, non so come chiamarla, che hanno organizzato ieri a Piazza del Popolo, forse nella loro mania di grandezza pensando che avrebbero riempito quella piazza, invece lo stesso Fatto Quotidiano mi pare oggi parlava di 1000 persone, non ho letto Repubblica perché ho finito l'antiemetico, ma è evidente che c'era anche un po' di imbarazzo, perché qualcuno ha detto vabbè Conte ci è andato, perché che poi come si fa, magari se no gli dicono che era antisemita e dagli, no? Questa è una cosa che sicuramente respingiamo al mittente tranquillamente, perché comunque se c'è razzismo c'è proprio in Israele, ma non solo nei confronti dei palestinesi, che sfondiamo una porta aperta, ma anche nei confronti di persone di religione ebraica ma con la pelle un po' più scura. E io non so se qualcuno ricorda ancora che qualche mese fa ci sono state grandi manifestazioni represse duramente in Israele da parte di immigrati etiopi di religione ebraica che appunto protestavano per come venivano trattati. Queste sono cose che è molto importante ricordare. E il tantam cerchiamo di farlo noi con i nostri mezzi, ma insomma la quantità di bugie, di fandonie, di cose veramente incredibili che passano come se fossero scontate senza nessuna prova per radio e televisioni e giornali, affermate così come appunto se fossero verità di fede. L'ultima che ho sentito è che l'amministrazione americana, non so se Biden in persona o comunque qualcuno del suo entourage, ha detto davanti alle immagini delle persone che venivano rilasciate da Hamas nel corso della tregua, che erano state imbottite di psicofarmaci e di ansiolitici in modo che avessero poi quest'area festosa, mi sembra esagerato, ma comunque rilassata, e salutassero i loro carcerieri, e insomma questa cosa ha sconvolto anche gli stessi componenti, cioè gli stessi americani, e dove comunque ci sono insomma delle persone che usando correttamente la loro popolarità stanno prendendo le parti della popolazione palestinese, sicuramente senza nessun dubbio. Una di queste è sicuramente un'attrice molto famosa, Susan Sarandon, che già insomma ci piaceva, adesso ci piace molto di più, la quale si è vista cancellare, diciamo, dalla sua agente. Insomma, sapete che questi personaggi hanno degli agenti che ovviamente li supportano e li organizzano la loro carriera. Beh, questa gli ha detto: non ti voglio più nella mia agenzia perché tu sei antisemita, avrà detto. Poi non parliamo di Roger Waters, ovviamente, che io non so dove trova l'energia, ma anda in giro in tutto il mondo, adesso credo sia in Latino America, e il quale non perde mai occasione di parlare, ma questo da lunghissimo tempo, non certamente da oggi, di parlare in difesa della popolazione palestinese. Va sul palco con la bandiera palestinese e spesso nei concerti dice spegnete i cellulari, spegnete i telefonini, e se avete qualche cosa, se mi dite che sono antisemita e siete a favore di Israele, ve ne potete anche andare a fare in culo, però letterale, al bar. E questo io lo trovo una cosa comunque coraggiosa. Voi direte vabbè, ma loro sono persone famose, beh non è, l'hanno pagata pure. Pensate che non mi ricordo se in Argentina ha avuto anche difficoltà a trovare un albergo, e lui posta sempre per fortuna queste cose, o le posta qualcun altro, ha avuto difficoltà a trovare un albergo. E in Cile c'è stata non so quale organizzazione che l'ha denunciato per antisemitismo, e poi la cosa però la non so quale altra, quale tribunale, o che ha detto che era un'accusa completamente infondata. Quindi insomma questi sono i livelli. E c'è chi magari, anche altri attori, per esempio Mark Ruffalo pure ha preso, seppure non in maniera così drastica come Susan Sarandon, però ha preso posizione contro quello che ha chiamato un genocidio, e chiedendo il cessate il fuoco eccetera, che comunque già questo basta negli Stati Uniti per insomma essere additati come antisemiti. Ci fermiamo un altro momento, questa è sempre Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il numero di telefono.
Di potere, squali del profitto criminale, la peggiore peggio dell'umanità, nutrono la loro avidità col sangue dei poveri. Rubano la vita e la sua qualità, rendono la rabbia una necessità, fanno della terra un campo di lavoro, creano nuovi schiavi del denaro e li chiamano liberi. Cinici campioni dello sfruttamento, la forza delle armi è il loro sacramento, eccoli tiranni dell'umanità, altro che crociati della civiltà, miserabili ipocriti. Nord, sud, ovest, est, paga due, prendi tre, la legge del mercato è una cosa seria, la crescita produce la miseria e la fame dei popoli. Non c'è più nessuna pietà, il saccheggio che non si fermerà, il fondo monetario non conosce il mondo, è solo cazzo il debito, la ferire del mondo. Pagano i peggiori dittatori, e quando non gli servono li fanno fuori, usano lo Stato per i loro affari, sempre sorridenti come i tenutari dei bordelli più squallidi. È la loro democrazia, è la loro democrazia, è la loro democrazia. E poi crescono bambini senza più speranza, figli della vostra intolleranza, figli della rabbia e della frustrazione, pronti al sacrificio della ribellione, che cos'hanno da perdere? Non c'è più nessuna pietà, e il saccheggio che non si fermerà, il fondo monetario non conosce il fondo, e soffoca col debito l'avvenire del mondo. E la chiamano democrazia, e la chiamano democrazia, e la chiamano democrazia.
Questa era Ricky Junk, una canzone che a me piace molto, poco conosciuta, credo sia una traduzione comunque, la loro democrazia. E adesso passiamo all'ultimo argomento che, come vi avevo accennato all'inizio di trasmissione, riguarda il glifosato. Il glifosato è un diserbante, adesso andiamo a vedere pure qualche cosa in più, che è usato da moltissimi anni. ed è stato associato da altrettanto tempo a rischi sia per la biodiversità e sia perché probabilmente cancerogeno per gli esseri umani, come è stato dichiarato dall'Unione Europea stessa. È l'erbicida più usato a livello mondiale e è stato brevettato negli anni 70 dalla Monsanto, che è già questo nome vi dovrebbe dire qualche cosa, e oggi invece è commercializzato da varie aziende come per esempio la Bayer. Sono 50 anni che viene usato, quindi immaginate che danni può avere fatto nel tempo questo continuo uso di questo diserbante, e soprattutto è aumentato il suo uso con la diffusione delle culture OGM geneticamente modificate, che sono state modificate per resistere a questo erbicida. Quindi arriva l'erbicida, distrugge tutto il resto, ma non distrugge queste culture modificate. Il problema è che oltre a distruggere le piante si accumula nel terreno, quindi già danneggia gli organismi che stanno nel terreno, che non è che stanno lì per caso ma hanno anche una loro funzione, questo fa parte della biodiversità, e soprattutto è una delle cause, soprattutto in Italia, delle principali cause della contaminazione delle acque, che ovviamente poi essendo usato e riusato si accumula e quindi arriva a concentrazioni sempre più alte. Tutto questo si ripercuote ovviamente su tutte le specie animali, soprattutto selvatiche, che sono nell'ambiente, quindi dagli uccelli agli anfibi fino ad arrivare alle forme più piccole come gli insetti o gli stessi lombrichi. Una cosa seria è che questo, come altri comunque sostanze magari non diserbanti ma insetticide, e può interagire con il microbiota intestinale delle api, rendendole più vulnerabili alle malattie e influire sul loro sistema nervoso. Ecco, quello che non mi ricordavo era che nel 2015 è stata la IARC, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, dell'OMS, che ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per gli esseri umani. Magari potrebbe dire perché potrebbe danneggiare non solo il sistema nervoso delle api, ci sono stati degli studi in questo senso, ma anche quello umano. Quindi potrebbe essere anche una concausa di malattie neurologiche come il morbo di Parkinson. Però perché parliamo di questo? Perché c'è stata una sentenza molto importante nel Missouri, negli Stati Uniti, che ha ordinato alla Monsanto, alla Bayer, di pagare più di 1,5 miliardi di dollari di danni a 3 ex utilizzatori del suo diserbante. E questa sentenza, che è una delle più grandi perdite processuali della Monsanto, perché la Monsanto e la Bayer sono prima non era chiaro, ma la Bayer Monsanto è un'unica azienda, e dicevo è una delle più grandi perdite processuali della Monsanto nel contenzioso su questo erbicida, che ovviamente solleva nuove diciamo perplessità, ma insomma nuove domande. I giurati hanno assegnato a un contadino, praticamente era un contadino che aveva denunciato danni da questo diserbante, la cifra incredibile di 500 milioni di dollari, erano in tre, quindi è per arrivare poi al 1,5 miliardi di dollari. Se avete visto magari qualche film che parla, appunto qualche serie che parla di questi... di queste, diciamo, class action o anche non class action, anche fatte soltanto da persone singole, vedete che queste insomma sono abbastanza frequenti negli Stati Uniti, e al di là della cifra che viene richiesta che viene richiesta come indennizzo, diciamo, la giuria può anche attribuire, non mi ricordo adesso il termine esatto, può anche attribuire una cifra ulteriore appunto a compensazione dei danni. Questo è comunque, diciamo, un po' ci dà l'occasione di riparlare del glifosato, che ancora mi sembra di aver capito che comunque si doveva decidere in questi giorni se appunto bandirlo o meno, e credo che la cosa sia stata rimandata di 10 anni, adesso non sono sicurissima di questo, dovrei vederlo meglio. E beh, questa comunque insomma è... fa parte di tutto quello di cui stavamo parlando all'inizio, no? Anche sul nucleare eccetera, sul discorso del sempre magari sì, bandiamo il glifosato, però non interveniamo, che già sarebbe tanto, ma poi non interveniamo magari sull'agricoltura intensiva e quello che comporta. Si parlava, per esempio, si è parlato, poi non si è sparito questo discorso dell'olio di palma, delle grandi coltivazioni di soia, quindi la deforestazione per arrivare non solo alla raccolta di legname o a, diciamo, anche all'urbanizzazione, ma non è in certe zone, non possiamo parlare di urbanizzazione, però certamente oltre alla la raccolta di legname c'è la sete, la fame degli speculatori rispetto a appunto a coltivazioni che sono sempre più intensive e sempre più richieste. Allora adesso ci fermiamo un attimo, poi raccogliamo un po' le fila di questi discorsi e andiamo a concludere. Abbiamo una telefonata per un'iniziativa in corso, ti lascio la parola.
Allora, salve, buonasera a tutti. Volevo pubblicizzare una manifestazione, un presidio che si sta svolgendo in questo momento a Piazza Federico da Pordenone, di fronte alla Regione contro la chiusura del consultorio di Largo delle Sette Chiese. Se ne è parlato tanto, anche grazie a ROR, grazie alla mia Onda Rossa, c'è stato un intervento interessantissimo di una compagna che aveva partecipato alle assemblee e alle, soprattutto alle manifestazioni di fronte alla, al consultorio diverse giornate, spiegando anche le bugie che ha detto il signor Gambale riguardo appunto alla, al fatto che devono chiudere per forza il consultorio perché inutile. Non è affatto così. Quindi io vorrei invitare tutti quanti a venire qua a Garbatella, perché questo consultorio è il simbolo di tutte le lotte per l'autodeterminazione, non soltanto l'autodeterminazione della donna, ma per il fatto che riguarda tutti, donne e uomini, a proposito di, anche di educazione all'affettività di cui si parla tanto e di cui alcuni parlano a volte anche in maniera così molto superficiale. Però questo è importante, i consultori sono importanti, sono un, diciamo, il frutto di tante lotte che sono state fatte in passato, dagli anni 70 in poi, e non devono essere persi. Grazie a tutti.
Figurati, grazie a te. Ciao. Beh, bello anche questo, che insomma ti arrivano poi queste telefonate di iniziative. Ne abbiamo seguite tante come coordinamento rispetto alla questione dei consultori, che sicuramente non nasce oggi. Riesci a farne aprire uno e poi te ne chiudono un altro. Vabbè, chi si trova magari da quelle parti o può andare lì sotto la Regione a Piazza Oderico da Pordenone. Bene, allora sono le 17:30, quindi possiamo concludere la nostra trasmissione. Vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 16. Oggi purtroppo, per questioni indipendenti dalla nostra volontà, abbiamo cominciato con un bel po' di ritardo. Comunque poi insomma ci siamo rifatti nel corso della trasmissione, speriamo. Quindi sempre con la Palestina in alto nei nostri pensieri e nei nostri cuori. E tutto quello che facciamo è sempre poco per questa popolazione, per quello che ha subito, per quello che sta ancora subendo. E è una lotta che ci riguarda assolutamente tutte e tutti, sempre. E quello che si racconta, che passa sul giornale e sulla televisione, lo dobbiamo combattere e controbattere in ogni momento. Le notizie false che vengono mandate in giro appositamente le dobbiamo smascherare, e questo è il nostro compito qui, è questo che ci chiede a gran voce la popolazione palestinese. Quindi le 17:31, grazie per chi ci ha ascoltato, l'appuntamento mercoledì prossimo alle 16 per la trasmissione del coordinamento regionale sanità. Continuate ad ascoltare Radio Onda Rossa sugli 87 e 9.